Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Lascia con effetto immediato il direttore della controversa fondazione basata a Ginevra per la distribuzione degli aiuti a Gaza. È impossibile rispettare le norme del diritto umanitario, il motivo. Nuovo inasprimento della politica migratoria in Germania, annunciata la sospensione per 2 anni del ricongiungimento familiare per i profughi. La maledizione dell'ultimo atto, ancora una volta Svizzera battuta in finale mondiale di hockey, stavolta la sconfitta nell'overtime per 1-0 contro gli Stati Uniti. Dimissioni questa notte alla testa della controversa Gaza Humanitarian Foundation, l'organizzazione umanitaria privata basata a Ginevra, sostenuta dagli Stati Uniti, che dovrebbe organizzare a breve la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Ci dice di più Vera Pelandini.
Lascia con effetto immediato Jake Wood perché l'organizzazione non è in grado di aderire ai principi umanitari di neutralità e imparzialità che io non abbandonerò. Questa è la motivazione della partenza dell'ex Marine che da 2 mesi guidava la Gaza Humanitarian Foundation con sede a Ginevra. Da subito la distribuzione di aiuti ad una parte della popolazione di Gaza tramite questa fondazione aveva suscitato forti critiche. Nazioni Unite e altre ONG non collaboreranno con il gruppo per timori che non rispetti i principi umanitari. Sabato, un'inchiesta del New York Times ha accertato forti legami con Israele, anche se le autorità statunitensi che la sostengono assicurano si tratti di un organismo indipendente e neutrale. In Svizzera, l'ONG Trial International ha chiesto alla Confederazione di aprire un'inchiesta sulla sede ginevrina della fondazione. Il Dipartimento degli Affari Esteri ha confermato di valutare la richiesta. Secondo fonti di stampa israeliana, la sede svizzera della Gaza Humanitarian Foundation potrebbe anche chiudere a breve, lasciando l'intero compito alla sede gemella negli Stati Uniti. Intanto è arrivata una rapida reazione dell'agenzia alle dimissioni. Poco fa ha comunicato che inizierà la distribuzione di aiuti a partire da oggi stesso, raggiungendo 1 milione di palestinesi nella striscia entro la fine della settimana, con l'intenzione di portare aiuti all'intera popolazione nelle prossime settimane.
Intanto a Gaza nella notte si sono registrati nuovi bombardamenti dell'aviazione israeliana che hanno colpito una scuola trasformata in un rifugio per profughi, ma che secondo l'esercito di Tel Aviv ospitava dei terroristi di primo piano. Il bilancio, secondo fonti ospedaliere, al momento parla di 31 morti, la maggior parte dei quali donne e bambini. Si registra un nuovo atto nella cosiddetta guerra dei dazi. Il presidente statunitense Donald Trump ha rinviato di 1 mese l'entrata in vigore dei dazi al 50% contro l'Unione Europea, tariffe doganali che minacciava di applicare dal 1 giugno, questo a causa della lentezza dei negoziati commerciali con Bruxelles. Lo ha annunciato dopo la telefonata di ieri sera con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E sempre Trump è intervenuto anche sulla guerra in Ucraina. Putin è impazzito, ha detto alla stampa, e se pensa di conquistare tutta l'Ucraina, beh, in tal caso la Russia cadrà. Trump che non è escluso di poter imporre delle sanzioni contro Mosca. In Germania, ora, dove prosegue l'inasprimento della politica migratoria dopo il ripristino dei controlli alle frontiere, il nuovo governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha ora annunciato restrizioni per i ricongiungimenti familiari dei profughi. Dettagli da Berlino con Walter Raue.
La misura dovrebbe essere approvata già nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri in programma questo mercoledì a Berlino. Il ministro degli interni Alexander Dobrindt intende sospendere per la durata di almeno 2 anni la normativa che finora permetteva ricongiungimenti familiari in Germania anche ai profughi in possesso solo di un permesso di soggiorno limitato. In un'intervista al tabloid popolare Bild Zeitung il ministro ha spiegato che con la sospensione dei ricongiungimenti familiari il nuovo governo punta a ridurre ulteriormente il flusso migratorio nel paese. La politica dell'accoglienza è finita, ha detto testualmente Alexander Dobrindt, che della lotta all'immigrazione sta facendo il suo cavallo di battaglia. Nel giorno del suo insediamento, il ministro cristiano sociale ha subito ordinato il ripristino dei controlli a tappeto alle frontiere e il respingimento anche dei profughi in possesso di un regolare diritto di asilo rilasciato da un altro paese dell'area Schengen. Da allora ad oltre 2.000 persone è stato negato il permesso di entrare in Germania. La normativa finora in vigore permetteva fino a 1.000 ricongiungimenti familiari al mese per i profughi con uno status di protezione sussidiaria. La sua sospensione è stata aspramente criticata da una trentina di organizzazioni umanitarie che in una lettera inviata al ministro degli interni hanno definito la decisione come ingiusta e anche spietata.
Parliamo ora delle elezioni parlamentari in Venezuela che ieri hanno visto vincere il silenzio degli elettori. Un astensionismo che l'opposizione legge come un successo e che invece viene negato dal governo di Nicolas Maduro, che ha rivendicato un'ampissima affermazione conquistando 23 su 24 governatori. Il contributo è di Maria Zuppello.
Da ieri nelle reti sociali circolano centinaia di foto e video girati da comuni cittadini che mostrano ovunque in Venezuela seggi vuoti e strade deserte. Per l'Istituto Venezuelano di Sondaggi, Meganalysis, la partecipazione è stata inferiore al 20%, un astensionismo senza precedenti per le elezioni di ieri, in cui circa 21 milioni di elettori erano chiamati a scegliere 285 deputati del Parlamento, 24 governatori e 260 legislatori statali.
Los venezolanos volvimos a derrotar.
Oggi noi venezuelani siamo tornati a sconfiggere questo regime criminale. Abbiamo vinto 4-0, ha dichiarato ieri la leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Sono stati pochissimi a votare anche per l'Essequibo, la regione della vicina Guyana che il governo di Nicolas Maduro rivendica come sua. Dovrà accettare la sovranità del Venezuela, ha commentato il presidente. Secondo Maduro, il voto di ieri ha registrato invece un'alta partecipazione dei cittadini in un processo elettorale definito rapido e facile. Siamo riusciti ad avere elezioni senza incidenti e siamo riusciti a sconfiggere la violenza che i terroristi avevano preparato contro il paese, volevano fare esplodere i seggi, ha detto il presidente. Dalla scorsa settimana l'operazione Toc Toc del governo venezuelano, con l'accusa di terrorismo, sta arrestando casa per casa decine di oppositori, un'ondata di violenza che potrebbe continuare nei prossimi giorni. Quelle di ieri, lo ricordiamo, sono state le prime elezioni, dalle presidenziali del luglio scorso, contestate dall'opposizione perché Maduro non ha mai presentato i verbali elettorali.
Nuovi problemi per le FFS, il traffico ferroviario è interrotto sulla linea Losanna-Friburgo tra Palaiseau e Vaudron. La causa, secondo quanto indicato dalle ferrovie federali, è riconducibile a dei lavori straordinari sulla tratta. L'interruzione durerà fino alle 12. Dei bus sostitutivi sono in servizio. Tra la Svizzera tedesca e l'Arco Lemanico i viaggiatori circolano passando per Vienna. In aperta crisi finanziaria negli anni successivi alla pandemia, gli ospedali svizzeri stanno dando segnali di ripresa con qualche grande struttura che nel 2024 eppure è riuscita a chiudere nelle cifre nere. Probabilmente è ancora presto per parlare di una vera e propria inversione di tendenza. Vero è che nei casi in cui si è lavorato sodo su efficienza lavorativa e innovazione, beh, lì i risultati sono arrivati. Ce ne parla Giampaolo Driussi.
L'ospedale universitario di Basilea ha chiuso il 2024 con un utile di 170.000 franchi e il presidente del consiglio d'amministrazione, Robert Jan Bumbacher, parla di un grande risultato raggiunto con orgoglio. Sì, perché per l'istituto chiudere nelle cifre nere è ormai una rarità e quel guadagno di 170.000 franchi è arrivato dopo una perdita di 50 milioni nel 2023. Basilea non è l'unico esempio di ripresa in Svizzera, come approfondito da Radio S. A San Gallo si è passati da meno 25 milioni a più 7 milioni e mezzo, mentre a Ginevra si parla di svolta con un utile di 30 milioni. Poi ci sono i conti sempre in rosso ma meno rosso, è il caso del gruppo Inse e la Berna, ma anche dell'EOC in Ticino, con perdite contenute a 1.600.000 franchi dopo un precedente disavanzo di 24 milioni. Al di là delle classiche misure come chiusura di reparti, contenimento dei costi e adeguamenti delle tariffe, ad accomunare gli esempi virtuosi sembra esserci una migliore organizzazione del lavoro, che a Basilea ha per esempio permesso di abbassare i picchi lavorativi degli specialisti nonostante l'aumento dei pazienti. Risultato? Niente più personale temporaneo. Era il nuovo direttore Rakesh Padiat. Anche la digitalizzazione ha aiutato parecchio, per esempio con lo sviluppo di programmi automatizzati che hanno sostituito il lavoro di routine nella ricerca di informazioni cliniche dei pazienti. Parlare di generale inversione di tendenza è certamente troppo presto. A Lucerna si è fra l'altro tornati dalle cifre nere a quelle rosse. I segnali positivi comunque non mancano, anche se poi occorrerà far crescere i margini di guadagno.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.